cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, inizio io, perché il nostro direttore Antonio Paolino si era dimenticato la scritta sul tavolo, perché l'ha preparata talmente tanto bene che oggi ha fatto un papiro enorme. Linea ad Antonio Paolino.
Buongiorno, sarà un buon giovedì 27 febbraio. Io ho scritto c'è solo Paolo, ma c'è anche Paolino, perché non potevo esimermi dall'essere presente, naturalmente. Buongiorno a te Paolo.
Ciao,
buongiorno,
ciao a tutti.
Yves in regia, eccoci direttamente, perché il titolo oggi è solo uno: prestazione vergognosa. Juve umiliata, ma è troppo tardi. Prima missione di colpa di Motta, 23 milioni bruciati in due mesi. La somma delle eliminazioni a Riyadh, delle eliminazioni in Coppa Italia, dell'eliminazione in Champions League. Paolo, un commento? Credibile.
Sì, no, ma guarda, oggi sono quelle giornate che in realtà è interessante fare tante valutazioni, perché ne escono fuori tante e tutte naturalmente hanno sempre una base di ragionamento sensato, no? Perché quando entri in una situazione di difficoltà estrema, non c'è né un motivo né un colpevole. Ci sono tanti aspetti e ognuno può avere una sua dignità e anzi, sono proprio le connessioni tra questi aspetti che portano poi magari a scoprire qualcosa di nuovo e di interessante. E, sì, 23 milioni sono tanti, ma soprattutto conta il fatto che tu sei arrivato a fine febbraio e sostanzialmente hai l'idea che non puoi vincere nulla. Nella Juve questo è pesante per un semplice motivo.
E ti tieni buono a dire certo, non si vince nulla, certo, si rischia di non vincere nulla. Perché
adesso c'è il però voglio dire, io ho fatto la trasmissione qua l'altro giorno in cui era abbastanza divertente, ma dico proprio divertente apposta, nel senso che ci piaceva come ci stavamo alimentando nell'idea di una rimonta Juve, no? Perché il calcio è questo.
Guarda, il direttore della Radio Bianconera diceva ieri recuperati fino a 9 punti sulle rivali qualche giorno fa.
Era quell'entusiasmo così,
contagioso.
Poi sai che il calcio è strano, no? Poi magari lunedì sera siamo a 6 punti e diciamo, però la Juve storicamente, soprattutto da quando è nato l'Allianz Stadium, ha sempre interpretato la Coppa Italia con enorme serietà. Per un semplice motivo, che l'Allianz Stadium ha sempre risposto presente a queste partite, anche le più semplici o, se volete, visto il risultato ieri, meno affascinanti. Cioè, io e te abbiamo vissuto al Delle Alpi partite di Coppa Italia in cui gli spettatori paganti erano 500.
Sì.
500. Io ho assistito a Juve Venezia, se ben ricordo, ero tra l'altro a bordo campo, 568, era come giocare.
Era Venezia?
Juve Venezia, 1-1. Juve Venezia, 1-1.
Questo numero.
Ed era, come dire, era veramente difficile poi motivarsi. Juve molto forti, cosa portavano? Portavano a non raccogliere Coppa Italia, anche perché magari gli obiettivi erano altri. Ma la Juve, da quando c'è l'Allianz Stadium, dalla prima partita ha avuto sempre sold out per le gare di Coppa Italia. E quindi anche ieri era così. E quindi questo trofeo l'abbiamo portato a casa un sacco di volte. Siamo passati da 9 vittorie a 15 e avevamo un calendario, avevamo una parte di tabellone favorevole, e non solo. Agli ottavi di finale questa squadra aveva giocato col Cagliari vincendo 4-0 e dimostrando appunto che l'obiettivo era reale. Oggettivamente non puoi uscire con l'Empoli che arriva a Torino
trascinando la tua sfida anche ai rigori, perché
tra l'altro. Le riserve.
Io ho avuto
Non puoi fare quel primo tempo, non puoi arrivare all'1-1, non puoi tirare il rigore in quel modo. Cioè, ci sono tanti non che non dovevi fare e che hai fatto.
Ecco, Paolo, naturalmente non la vogliamo prendere larga, sia chiaro, non siamo qui per chiedere la testa di Thiago Motta subito e comunque. No. Io dico però subito, lo dico, ma non per mettere d'accordo tutti, perché sapete, soprattutto questi due signori qua, questi due signori qua ci hanno sempre messo la faccia, le loro idee, la loro opinione, nel modo più coerente possibile e nel massimo rispetto di tutte le parti, anche dei tifosi, perché a volte ci sarebbe da rispondere anche ai tifosi, a volte ci sarebbe da rispondere a dei colleghi. Ecco, Intanto ritorno a quello che dicevamo ieri. Non mi devo preoccupare sulla bestemmia di Lautaro, perché qui probabilmente devo pensare prima ai panni sporchi che abbiamo in casa. No, perché poi si tornava, si cerca sempre l'alibi esterno a cui aggrapparsi, il salvagente. Dico però, e non la voglio prendere larga, che certamente, ed è una domanda che giro subito a Paolo, tra l'altro a Yves chiedo, i nostri ospiti oggi ritardiamoli anche di qualche minuto, tanto comprenderanno le ragioni e i tanti approfondimenti che servono, quindi 340-5425-324, mandateci i vostri vocali, più brevi sono, meglio è, sintetici e li faremo passare. Il discorso è questo, Paolo, diventa complicato capire a questo punto, senza voler paragonare altre stagioni, altri sì, allenatori, chi ha vinto di più, chi ha vinto di meno, chi sta godendo sulla poltrona, eccetera, eccetera, sarà una decisione comunque difficile da prendere. La soluzione A o la soluzione B? Questa squadra può al massimo qualificarsi in Champions League. Basterebbe questo per confermare non l'allenatore, questo progetto. Qualcuno mette in discussione se c'è un progetto, se c'è una società, la società che ieri sera non è venuta, non è andata a parlare. Paolo, hai detto una cosa vera, non so se hai voglia di ripeterla, sulla società, ieri sera non si è presentata, cioè è sintomatico?
Beh,
significa qualcosa di simile a quanto abbiamo visto nei mesi precedenti?
Io penso che intanto ci siano due livelli. Quando tu non comunichi, stai comunicando. Il primo livello è questo, cioè stare zitto. Se tuo figlio arriva a casa con un 4, no, l'emissione Coppa Italia.
Sono aumentati. Vabbè, al Dazeglio sono aumentati.
All'età, dai, all'età per anche avere qualche distrazione. Allora, tuo figlio arriva a casa con 2 di latino.
Prestazione vergognosa, no?
E tu, invece di dire qualcosa, stai zitto. Non è che tuo figlio dice, ma mio padre si è distratto. Tu stai a tavola e lo guai. Anzi, secondo me sì, dice. Attenzione, ma perché sta zitto? Ma perché
sta chiacchierone di mio padre?
Ma perché sta zitto? Mi ha sempre detto qualcosa e adesso non mi dice niente. Quindi, giunto di l'anno scorso, è stato zitto tutto l'anno come quest'anno. Anzi, ogni tanto quando parlava diceva che avevamo un allenatore che era un fuoriclasse. Quando l'ha fatto fuori, è stato zitto per mesi e mesi e poi si è visto a Roma, Coppa Italia. Guarda come si chiude il cerchio, che non siamo riusciti neanche a goderci quella serata perché mi ha fatto una scena che nella storia della Juve è imbarazzante, siamo tutti d'accordo, no?
Certo.
Per responsabilità di tutti, in primis naturalmente di chi l'ha fatta, c'è Massimiliano Allegri. Quindi il punto è questo. Cioè, il punto è che stare zitti comunichi, perché comunichi anche il tuo imbarazzo. Perché se Giunto ieri fosse arrivato ai microfoni, insomma, a maggior ragione fosse arrivato dopo Thiago Motta, avrebbe dovuto confermare quello che ha detto Thiago Motta o smentire. E confermare che la Juve ha avuto un atteggiamento vergognoso significa dire che abbiamo dei giocatori che non si impegnano.
E la domanda è proprio questa, Paolo. L'aggancio molto interessante. Fossero tutte così facili,
quindi,
da gestire
di stanzi, la proprietà non crede. Cioè, la proprietà, quando mi sento dire, ma la proprietà cosa deve. Io voglio faccio questa domanda al pubblico.
Sì.
Sinceramente, oggi che cosa volete che vi dica John Elkann? Cioè, cosa vorreste per far capire che la proprietà c'è? John Elkann cosa deve dire?
Cioè, non è lui che deve parlare oggi.
Siamo delusi? Cioè, devi dire questo? Secondo te, dice siamo delusi, dopo 3 minuti, Bianconera News, Juventus News, Gazzetta dello Sport e il Quotidiano di Bologna, cosa scrivono? Thiago Motta è bilico.
Scaricato dalla proprietà.
Beh, certo. Quindi, io credo che...
Quindi è vero che diventerà difficile dire o fare qualcosa anche di fronte a un quarto, quinto, terzo posto?
No, di fronte... Beh, allora, diverso è... Arrivare
o ti accontenterai
alla fine della stagione. Allora, tanti ieri giustamente ricordavano quel famoso intervento di Andrea Agnelli in Israele, in cui disse: chiedo scusa ai tifosi, mi vergogno. Ci dobbiamo vergognare tutti, ok? E il punto è: Andrea Agnelli disse quelle cose prendendosi la responsabilità collettiva. Cioè, dicendo dall'ultimo dei magazzinieri a me che sono il presidente, ci vergogniamo per il risultato. noi abbiamo una figura di questo genere? No, non c'è, è inutile. Perché, ripeto, non abbiamo un soggetto di questo genere, e credo che se ieri qualcuno della società avesse avuto questa capacità di comunicazione, avrebbe detto qualcosa di troppo forte per non avere un risultato devastante sulla squadra. C'è un conto, Agnelli si chiama Agnelli. Non c'è nessun altro che si chiama Agnelli. Quindi cosa va? Ferrero, che non ha mai parlato, va a dire:
no,
mi vergogno?
No, no.
Ecco,
chiariamo,
cioè, allora,
i confini. Chiariamoci.
Cioè, no, quello che continuo a pensare è che noi vogliamo in realtà così consolarci.
Guarda, esatto, Paolo. Qualcuno ci scrive dalla suite Radio Bianconera, Twitch, complimenti, siete in tanti, lo so, latitate, ascoltate, poi trovate lo spunto per parlare. La società deve parlare, Giuntoli lo deve fare. Quindi in questo momento si identifica la società in Giuntoli.
Ma scusate, appunto. Cioè, l'abbiamo capito, Giuntoli? No, perché qui, cioè, voglio dire, ma con tutto il bene che gli posso volere perché rappresenta la Juve, ma Giuntoli l'anno scorso ha scavato la fossa ad Allegri.
Nello stesso modo. Infatti l'amico continua e arriva la risposta qui, la percezione. Chiunque fosse all'ascolto, perché sappiamo che ci ascoltate in tanti, anche non semplici tifosi, bisogna chiarire, non estrapoliamo i concetti, non riprendiamo quello che fa comodo o meno. Noi siamo sostenitori, Paolo prima di me e molto più di me, perché è stato in curva molto più di me, onestamente, io abitavo più vicino e ascoltavo da fuori, come vi ho sempre raccontato, il bello delle storie diverse. La juventinità, la sua juventinità, e ama la Juve al pari di tante altre cose della sua vita. Idem, io e idem voi che ci ascoltate. Quindi non estrapolate le cose strane. Dico solo che la società deve parlare, Giuntoli lo deve fare, ma ha risposto Paolo, deve ribadire la fiducia nell'allenatore sostenendolo pubblicamente, se vuole andare avanti con lui. Questa è la definizione.
Bravissimo. Perché non lo fa? Perché se no arriviamo quinti, la proprietà alza il telefono e dice: scusate un attimo.
Perché se no
adesso cosa faccio?
Cosa faccio?
Vi do di nuovo dei soldi? Ti sei meritato, Giuntoli, che io ti dia 150 milioni di capitalizzazione? Visto che me l'hai buttato in Coop, Nico e Douglas Luiz. È giunto e dice: no, però aspetta,
io l'ho messo a disposizione.
L'allenatore non è andato bene, allora fai fuori l'allenatore. Cioè, a me sembra tutto molto chiaro. Diverso è se di fronte, cioè, la società fosse talmente indignata da quello che succede che dice: caro Giuntoli, me lo mandi via sto allenatore?
Ma certo.
Giuntoli non ha mai fatto, a parte che, ripeto, l'anno scorso ha dato del fuoriclasse ad Allegri e poi l'ha fatto fuori. Quindi, anche se in questo momento dicesse:
Vincendo la Coppa Italia, preparando prima il terreno,
Motta è il nostro allenatore, come dire, cosa determinerebbe questo? Io penso
che nella testa di Giuntoli passi questo. Conseguenza di questa riflessione, poi possiamo contattare l'ospite, ovviamente qualche conto glielo facciamo fare, anche perché certo, esperto di economia e finanza il nostro,
ma anche tifoso,
è anche tifoso,
qualche conto
sarà difficile.
Personale ce l'ha.
L'errore che si sperava e si spererebbe ancora di non dover commettere è quello di cambiare allenatore. Perché qualcuno lo ha investito di responsabilità, questo allenatore, qualcuno gli ha messo a disposizione dei giocatori, e quindi la decisione più dura sarebbe già stata tempo addietro, così come ha fatto il Milan eventualmente, di fronte ai pareggi, la delusione un po' di tutti, il cambiare guida tecnica. Ma altrettanto difficile sarà adesso, con questi fallimenti sportivi, arrivare a non centrare il quarto posto. Io penso che diventi quasi impossibile difendere la scelta. Presumo, perché arriva dalla proprietà. Lo so che John Elkann non è presidente, Agnelli era presidente. Ma vi ricordo anche che quando ci sono stati presidenti così d'immagine, c'era una società che funzionava fuori e dentro con i suoi massimi vertici. Lo spiego tanto per essere chiaro. Però per farcelo comprendere meglio questo ragionamento e forse anche il suo malumore, abbiamo con noi e giovedì Gabriele Lamonica, MF Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele, economia, Juve, passione, oggi ci aggiungo un po' di termini, passione, delusione, umiliazione, cosa manca? Ciao Gabri.
Ciao Gabriele. Ciao, buongiorno. Mortificazione. Ieri ero allo stadio, una cosa vergognosa. Sempre Fidelis, quindi io sono presente, ero lì, ho subito questa tremenda mortificazione, perché tra altre cose bisogna fare i complimenti all'Empoli perché ha strameritato la qualificazione e noi abbiamo fatto veramente ridere. E adesso sono una persona molto, cerco di essere il più pulito possibile, perché altrimenti le parole dovrebbero essere ben alte.
Gabriele, anche perché nascondere in questo momento, non solo in questo momento, forse anche si arriva un po' tardi, no? Nascondere non farebbe il bene del club, non farebbe bene neanche al tuo stato d'animo di osservatore esterno, di tifoso.
Sì, ma è eclatante il silenzio della società, perché questo è veramente, bisogna dirlo, sia dopo il PSV sia dopo l'Empoli non c'è stato un dirigente che sia sceso giù a mettersi la faccia. Faccio presente che il vituperato, ma non da me, ma da tanti Andrea Agnelli, quando c'era da mettere la faccia, era sempre il primo a scendere e a chiedere scusa. Se non c'era lui, c'era il vicepresidente che si chiamava Pavel Nedved. Noi ieri abbiamo visto soltanto l'allenatore, che ha fatto meno del suo dovere dicendo quello che ha detto, però nessuno della società ci ha fatto capire qual è la direzione che stiamo prendendo. È una cosa che secondo me non è accettabile.
Però Paolo, scusa Gabriele, Paolo ci ha dato già una pseudo spiegazione, cioè una sua intuizione porta a ripetere, Paolo, in sintesi.
Beh, che il silenzio è una forma di comunicazione, cioè che in fondo io credo che in questo momento per società io intendo Giuntoli, nel senso che se parliamo di società in senso più alto, troverei fuori luogo che presidente o amministratore delegato, che non mi sembrano uomini di calcio, intervenissero a piedi giunti su questa situazione. Abbiamo una persona che invece è molto competente, che si chiama Giuntoli, che ha tra l'altro una forma di comunicazione settimanale prima delle partite, non in Coppa Italia perché non fa parte del contratto, ma tanto in Champions quanto in campionato interviene, che ha sempre, tra virgolette, normalizzato la situazione, cioè non l'ha mai enfatizzata a dicembre, quando eravamo già fuori dallo scudetto, non l'ha mai enfatizzata tantomeno dopo il PSV, dove abbiamo visto una comunicazione in cui Locatelli ha detto una cosa da giocatore e Motta ne ha detto un'altra. E mi immagino che se la enfatizzerà è perché col Verona finalmente magari gli arriverà qualche domanda scomoda e vedremo se lui confermerà Motta a prescindere dal risultato. Ma se non intervieni, per me è una forma di comunicazione molto ampia. Cioè Motta non ha evidentemente la fiducia di Giuntoli fino in fondo. Altrimenti ieri, oltre a Motta, avrebbe parlato Giuntoli.
Perdonami, io però ti parlo a questo punto anche da, non solo da collega giornalista, ma anche da comunicatore e in qualche modo anche da assente universitario di sociologia della comunicazione. Oggi, in questo momento storico, non comunicare significa non esserci e far sì che gli altri dicano qualcosa al posto tuo. Per cui il fatto di non comunicare è sicuramente molto grave, ma è sicuramente altrettanto manchevole. Sarebbe bastato semplicemente farsi vedere accanto all'allenatore o semplicemente dare una battuta volante alla stampa. Questa assenza, insisto, dopo una mortificazione di questo genere, così epocale, con uno stadio che ti rischia contro, uno stadio pieno, è secondo me una carenza, una grave carenza, che non si può neanche spiegare col fatto che oggi c'è il CDA sulla semestrale perché non si deve aver chiesto dei punti. Insisto, il calcio ha delle sensibilità e ha dei riti che in qualche modo vanno rispettati, e anche i tifosi. Io voglio fare esperienze di presenza, di farsi vedere e dire una battuta, fosse anche di commento, ma ci dovrà essere, perché lasciare tutto alla sola spiegazione di Tiago Motta, secondo me, insisto, è una dimostrazione che questa società una volta di più sarà ottima sui numeri, ma di calcio, sia come riti che come messe, come possibilità di interpretare il momentum, secondo me è molto manchevole. Ma questa è chiaramente una mia opinione.
Certo. Gabriele, Paolo, io provo a alzare il livello di questa bella chiacchierata intensa. Stanno arrivando moltissimi messaggi, ci sono tanti vocali, ne ascoltiamo qualcuno. Invito Yves già a prepararne qualcuno. Però vi chiedo, a questo punto, sollevando, io ho fatto già la domanda, lo step 1, a Paolo, sarà una scelta difficile confermare o meno a maggio col quarto posto, anche col quarto posto l'allenatore, sì o no? Chiedo un parere anche a te, Gabriele, ma sollevando l'asticella del ragionamento, chiedo, la squadra è con l'allenatore? Capisce quello che c'è da fare in campo? Perché a mio avviso nelle risposte di ieri sera, giuste, dettate anche dalla terza eliminazione, Coppa, Riad, Coppa Italia contro l'Empoli, è vergognoso, colpa mia che non sono riuscito a trasmettere, eccetera, eccetera, dice Motta. Io l'ho incalzato, quantomeno spero con la consueto stile di Radio Bianconera ed equilibrio, dicendo ma non è un aggravante arrivare adesso a dire queste cose? È grave sì, ma perché è la prima volta che vedo una situazione del genere. Questa partita, e finisco, sarebbe finita, fosse una qualsiasi altra partita, 1-1. L'ennesimo certo. Pareggio in rimonta della Juventus. Non avremmo mascherato di nuovo tutto, che è il processo per crescere i giovani, i bravi, i belli e i brutti? Lo chiedo a voi, Gabriele, parto da te.
Allora,
questa squadra segue l'allenatore, capisce cosa deve fare in campo? Perché sono tutti in tilt. Sono tutti in tilt, tolto qualcuno.
Che lo seguano, diciamo così, forse il verbo sarebbe scrivere o dire cercano di seguirlo. Nel senso che
cercano di seguirlo.
Perché comunque ci provano. Allora, ci sono alcuni giocatori, poi ci sono alcune cose che sono inspiegabili, come l'insistenza su alcuni giocatori che sono totalmente avulsi dal gioco, come Combine a seconda di volontari. Ma la squadra non sta, secondo me, remando contro l'allenatore, ma la squadra sta percependo dei messaggi che sono evidentemente contraddittori, perché se no non è possibile che non abbiano neanche un gioco benché minimo, benché fosse didascalico, una cosa anche semplice, banale, è un 4-4-2 scolastico con cui far portare avanti la palla. Qui i movimenti non ci sono, non sono i movimenti del centrocampo, l'unico gioco è la folata che può arrivare dall'ottimo Gatti, da Conceição quando ha il buon cuore di metterlo in campo, qualche volta da UEA. Quindi qualcuno che fa lo strappone, rugbisticamente porta avanti la palla e poi qualcosa può capitare, può succedere. Aggiungo anche l'ottimo Thuram, che è un altro dei negletti, di quelli che lui ha sempre considerato meno e non se ne capisce il motivo. Quindi noi abbiamo criticato per anni le gestioni passate, a torto ragione, perché non c'erano schemi. Qua ce ne sono ancora meno, non sono neanche schemi difensivi. Ormai sono saltati tutti, quindi evidentemente anche questo discorso sicuramente, secondo me, è ossessivo, del continuare a cambiare capitani, che è una cosa che non ha senso, ma neanche in quinta categoria, figuriamoci la Juve. Continuare con questo continuare a cambiare formazione, non ce n'è mai una formazione, al di là degli infortuni, difficilmente si ripete la stessa formazione, che è anche impossibile avere delle certezze, che non si riesce a essere nemmeno i momenti quelli iterativi, cioè quelli che noi chiamiamo gli automatismi. Se uno non confermi mai la stessa formazione, anche sarà molto difficile che i giocatori possano avere automatismi. E devo dire che ieri anche i suoi più fedeli scudieri, come McKennie, che sta facendo una nata meravigliosa, perché è un ragazzo che sta dimostrando intensità, capacità e abnegazione, ieri poveretto ha dimostrato che non aveva più dirla, perché chiaramente corri per 3, per 4, per 5, ma poi alla fine corri inutilmente. Per cui...
Sai, Gabriele, che cosa sta emergendo? Poi ascoltiamo un vocale. Tanta saggezza, a parte l'amarezza, nei nostri messaggi che stanno arrivando. Lo Juventino però è abituato a vincere, soprattutto a non soffrire, ci scrivono dalla chat, dalla suite di Radio Bianconera su Twitch. E soprattutto a non soffrire, appunto. E qual è la soluzione più semplice? Cambiare allenatore. Lo riteneva la passata stagione e lo ritiene quest'anno. Come se bastasse per tornare a vincere. Come per dire, smettiamola, non noi in generale, a pensare che cambiando l'allenatore possa migliorare qualcosa. Però qui c'è un integralismo che forse aiuta, forse fa pendere un po' di più Cioè, una volta c'era il non gioco, la bruttezza del gioco, qui c'è un integralismo che, a mio avviso, in questo momento, un integralismo, qualcosa meglio da definire, che porta confusione nel gioco. Ascoltiamo il vocale, un commento veloce da tutte e due, e poi avremo tanti mesi, tanti giorni, tante settimane per approfondire. Ivo.
Ciao Ale Danentate, ma io sono sempre stato dalla parte di Motta e continuo a stare dalla parte di Motta. Ritengo responsabile Motta al 10% contro un 90% dei calciatori ieri. La responsabilità di Motta è tendenzialmente quella di schierare con Miners all'infinito. Motta, secondo me, ha parlato molto bene a fine partita, è quello che io avrei voluto sentire. L'assente in questo momento è la società, quindi la società, dopo che Motta ha messo i calciatori con le spalle al muro, ma anche messo in parte se stesso sul banco degli imputati, deve fare una dichiarazione pubblica, deve prendere comunque una posizione almeno all'interno della squadra e deve dire: io sto con Motta perché ci credo e andiamo avanti tra anni, e chi non ci sta di voi calciatori può andarsene domani, oppure io non sto con Motta e a questo punto che cacci Motta anche subito.
Hai sentito Gabriele? Hai sentito Paolo? Sta uscendo qualcosa che non mi aspettavo, non a difesa di Motta. Ripeto, io la stoffa la vedo e non so se qui la decisione da prendere qual è quella giusta, sarei in difficoltà anch'io. Parto da Paolo, un flash, e poi Gabriele, la Monica.
Ma in questo momento non sono queste due le alternative. C'è una società che in questo momento vede una squadra al quarto posto, che significa arrivare a un certo tipo di obiettivo e arrivare a un certo tipo di contributo economico, ma in bilico naturalmente questo quarto posto, dicesse Motta deve stare tre anni, io penserei, sì, magari qualcuno direbbe che la società è forte, io direi che la società è folle, non è forte. E contemporaneamente penso che se la società mandasse via Thiago Motta perché siamo usciti fuori dalla Coppa Italia, mi chiedo 7 giorni fa dov'era. Perché 7 giorni fa noi abbiamo perso un obiettivo un po' più importante. E Thiago Motta è colui che ha detto siamo sulla strada giusta. E nessuno in società l'ha smentito. Quindi io chiedo coerenza. Quindi da questo punto di vista perché non mi scandalizza, a differenza di Gabriele, il silenzio? Perché ci vedo coerenza. Cioè ci vedo il metodo Giuntoli. Che è colui che l'anno scorso, ripeto, non ha detto una parola per tutto l'anno. E poi ha fatto fuori un allenatore nel momento in cui vinceva. Quindi questo è Giuntoli, quindi la dico diversamente, se Motta va via Giunto deve dare le dimissioni, perché Giunto ha fatto il mercato, fatto il mercato, hai scelto l'allenatore e hai mandato via uno che aveva ancora un altro anno di contratto, lasciamo perdere che poi non lo sopportavamo più, giocava male eccetera eccetera,
che era giusto cambiare tutte queste
però
cose.
C'era un contratto, sei arrivato a piedi giunti, hai fatto, questa è la Juve di Giuntoli, quindi Giuntoli si deve prendere
anche l'allenatore,
si deve prendere le sue responsabilità. Non è che, e se Motta va da solo in conferenza, mi sembra chiaro che è un uomo solo, questo è evidente.
Chiarissimo quello che ci dice Paolo, ancora più chiaro quello che va a chiudere Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires.
Scusatemi ragazzi, quando è arrivato Marotta ha preso Del Neri, un anno Del Neri via aveva preso Conte, non è un errore esiziale sbagliare l'allenatore, può capitare, è evidente che dobbiamo aspettare ancora la fine di questo campionato. Ricordiamoci che fino adesso Motta ha fallito 3 obiettivi. Perché gli è stato chiesto di
l'ottavo di finale
di Coppa di Champions non l'abbiamo avuto, gli è stato chiesto di arrivare in finale di Supercoppa non l'abbiamo avuto, e gli è chiesto di arrivare in finale di Coppa Italia non l'abbiamo avuto. Se la vogliamo tradurre in soldoni, sai che sono sempre un minimo di conti della serva,
sono 23
politica, sono 23, per cui sono 23 milioni, sono almeno 23,
11 milioni per la Champions, 5 milioni per la Coppa Italia, 7 milioni per la Supercoppa Italiana, totale 23 milioni lasciati sul banco in 2 mesi, i mesi decisivi, cruciali, onestamente.
Quindi questo sicuramente nella valutazione delle prestazioni di Motta va tenuto conto, ovvio. Se dovesse esserci, Dio non voglia, la mancata qualificazione alla prossima Champions, sarebbero meno 50, e allora a quel punto non ci sarebbe più da fare nessun tipo di ragionamento ulteriore, ovviamente. Vediamo come finiamo la stagione, ma insisto, io sono un po' meno draconiano, qualora anche dovessimo squalificarci, potremmo tranquillamente cambiare allenatore senza che questo significhi avere buttato via tutto il progetto.
Lapidari, Lapidari, Gabriele per primo. Secondo voi, Motta, non oggi, ieri, con o senza quarto posto, potrebbe eventualmente dare lui le dimissioni? Per come lo abbiamo conosciuto? Le darebbe? Le darà? Potrebbe darle? Che cosa potete pensare? Solo se o assolutamente no? Gabriele, una risposta flash.
Non credi,
Paolo?
Non credo, a meno di veramente un impazzimento in Juve Verona. Perché se ieri noi avessimo preso il secondo gol al 45esimo del primo tempo, probabilmente avremmo vissuto uno psicodramma molto più alto di quello che c'è stato. Quindi è chiaro che certo. Se tu a Juve Verona vedi che la squadra non dà più segni di vita, forse o la società o Motta intervengono, visto che c'è da salvare l'idea di un quarto posto.
Chiudo, non per mettere d'accordo tutti, molti spunti interessanti, gli ospiti, il co-conduttore Paolo qui con me, Gabriele La Monica, i messaggi che pensavo tutti contro X o Y o Z, invece ce ne sono tanti costruttivi e vi fa onore. Io ritengo che bisogna semplificare i compiti da fare a casa, in settimana e in campo alla squadra. È una squadra senza leader, senza personalità. Guardate come abbiamo battuto anche solo i calci di rigore. Avevo paura dei calci di rigore. Purtroppo ho avuto ragione. Grazie Gabriele e La Monica.
Grazie
la prossima
ciao.
Settimana.
Ciao.
La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
bianconero. Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio. Allora, io ricomincio perché voglio leggere sempre tutto quello che mi passa, alcune cose volano via, eccetera. Beh, oggi Radio Bianconera stile Juve ieri sera, a caso. Mi sembra che sia un caso che lo legga o no? Cioè, se mi spieghi, cerchiamo di dare spiegazioni anche a te. Altrimenti, esonero pronto. Al di là della battuta.
O silenzio della società.
Esatto, silenzio della società. Noi leggiamo tutto, a dire il vero. Allora, inoltre sarebbe ora di dare una seria ripulita al J-Medical, perché c'è sicuramente qualcuno che con dolo cura male i nostri calciatori. Ma dopo le dichiarazioni di vergogna di non aver saputo infondere alla squadra, e non è la prima volta, io torno su questo, Paolo, mi sembra che dire è la prima volta che vedo una squadra vergognosa.
Ha detto qualcosa di più grave, ha detto è la prima volta in carriera.
In carriera.
Io ho allenato in altre squadre, abbiamo perso delle partite, ma è la prima volta che io vedo questo atteggiamento. Allora,
ma te non sembra un atteggiamento simile, lo dico a te, già di qualche pareggio di quest'anno?
Ma io ti di qualche vittoria, scusami, Juve-Empoli. Juve-Empoli, qui abbiamo vinto
1-0, gol di De Sciglio.
Ma nel primo tempo, noi nel primo tempo abbiamo fatto un primo tempo sconcertante.
Certo.
A Como? Per tutta la partita, se il portiere non fa quella sciocchezza...
Cioè, ce ne sono altre, non sono impazzito io.
Ma, no, ma io ti direi anche... Insomma, allora, diciamola diversamente.
Poi l'hai salvata.
Potevi benissimo perderla malissimo la partita di ieri, cioè prima dei 90 minuti, ma potevi anche vincerla. Ildiz all'ultimo minuto ha anche un pallone. Cioè, ma il problema vero è un altro. Tu arrivi al 45esimo, ritieni che questo atteggiamento sia vergognoso, perché questo è quello che ci hai detto alla fine... E non fai cambi. Non fa cambi due al 45esimo. Allora.
Interessante anche questo.
Ci può anche stare. Ci può anche stare. Perché è una scelta. Però il punto è che di partite di questo genere noi ne abbiamo avute tante.
Bravo.
Tante. Che sono finite diversamente. Quindi io non posso pensare, ripeto, che tu come allenatore... Io ho fatto ieri sera questa riflessione, no?
Sì.
Ma se un allenatore... Allora, ti faccio l'esempio dell'insegnante, scusami. L'insegnante, sai che tante volte qual è la giustificazione dell'insegnante rispetto al rendimento negativo di uno? Non si impegna. Ma io a cosa chiedo all'insegnante? Due cose. Il genitore autoritario chiede di punire il figlio. Il genitore più dialogante dice trova il modo di farlo impegnare di più. Allora, o uno o l'altro, ma qualcosa dobbiamo fare. Invece, Motta non è autoritario perché di fatto non abbiamo giocatori puniti. Abbiamo giocatori che vanno in campo e non si capisce perché. Perché alcuni non se lo meritano.
Certo.
tu giochi bene una partita, la partita dopo sei fuori, tu giochi malissimo un mese e nelle partite decisive giochi. Quindi, e dall'altro non sei così.
I 9 minuti a Costa era per fargli battere il quinto rigore?
Ma non lo so, però, ma meno male, ma no, ma no, anche dico, bene. Ma no, è la sciocchezza. Però, sciocchezza. Capisci? Io non capisco qual è subito, la gestione della squadra.
Sì,
questo
le
è
posizioni,
punto.
La continuità.
E come hai detto te giustamente prima, a me sembra che questa squadra provi un calcio così difficile da essere andata in cortocircuito.
Sì.
Perché questo. Ma sì, la cosa incredibile è che noi a Cagliari, 4 giorni prima, facciamo uno dei primi tempi più belli.
Pressing da paura, mi aspetto lo stesso primo tempo e poi tireremo in barca. Quindi, assolutamente no. Sapete la fotografia? Dimmi se l'hai visto anche tu. Mi fai ascoltare intanto qualche vocale, ce l'hai pronto lì. Quando Thuram tira, il migliore in campo, al di là del gol,
certo,
al di là del gol, l'avrei lasciato con Locatelli e non per pensare che dopo, no? Perché a quel punto metto Rui sinistro. Cioè, ce ne sono tante.
Sì.
Farei riposare Cambiaso. Ce l'ha sta pubalgia, non ce l'ha sto male, la caviglia. Là davanti, McKennie, sì, il migliore, McKennie. Gli do un turno di riposo. Cioè, vai di qua, vai di là, facciamo tutto, tutti, e tutto male, probabilmente. Thuram tira alto sulla traversa, quando attacchiamo sotto la sud, quindi secondo tempo, giusto? Sì. E la prima cosa che fa, si gira per guardare Thiago Motta. Cioè, una situazione
per capire,
se gli dà il giudizio, no? Se mi ha beccato o meno, se ha visto. Sono... Cioè, mi sembra che ci sia una paura e non ci sia spirito di collaborazione. La vedo così. Squadra e allenatore devono avvicinarsi, ma di tempo ne è passato anche troppo. Vocali.
Buongiorno direttore, Cristian da Campobasso, buongiorno al signor Rossi. Sono troppi indizi che fan prove. Andrea Agnelli ha tenuto i cocci di una Juve che fu. Dal 2006 purtroppo non c'è passione, non c'è amore. Il lato economico ha un ritorno ben preciso. Noi tifosi e piccoli azionisti che facciamo sacrifici mortali per amare questa Juve non veniamo rispettati. Ergo chiediamo ufficialmente ad Elkan di vendere questa società.
Questo è il pensiero del nostro ascoltatore. Ne arriva un altro. Non andate allo stadio lunedì, fateli giocare da soli. Altro vocale.
Ciao ragazzi, sono Bruno da Roma. E che dire, ogni volta, ma non è che lo dico io, lo dice la storia, che ogni volta che abbiamo voluto cambiare la nostra identità è finita sempre male. Parliamoci chiaro, lo vediamo come Ancelotti. Ancelotti è andato a Napoli, l'hanno cacciato via. Ma perché? Perché nelle grandi squadre non servono grandi scienziati, serve un gestore e campioni. E il resto sono solo chiacchiere, ragazzi. Buona giornata.
Che bella definizione, mi fai riflettere. Giuntoli e Motta via subito, Allegri, traghettatore fino a giugno, poi a capofitto su Conte per portarlo a Torino. Vocale.
Ciao a tutti, sono Diego D'Alecco. Io sono incazzatissimo, ma veramente incazzatissimo con la società. È stato fatto fuori. Io le riprendo le stagioni scorse, gli allenatori scorsi, perché è stato utilizzato Allegri come capro espiatorio di tutti i problemi della Juventus quando è riuscito a fare il massimo da una società disastrata, da stagioni disastrate. E l'anno scorso c'erano tutti quelli che dicevano Allegri out, Allegri out. Quest'anno è peggiorata la cosa, è peggiorata drasticamente. Io sono allibito, abbiamo dato via giovani come Huizen, come Sule, come Nicolussi Caviglia, come Rovella, come Fagioli. Tutti li abbiamo dati via per prendere chi ha 60 milioni.
Guarda, è simile a un messaggio che è arrivato, non so se è lo stesso interlocutore. Ci siamo tolti Miretti, Fagioli, Rovella e Nicolussi per Kumainest, Douglas, Alberto Costa, eccetera, eccetera, eccetera. Radio Bianconera è la radio dei tifosi della Juventus? C'è scritto nel logo della radio. Bene, allora Paolino vada in conferenza e spieghi a Motta che il 90% dei radioascoltatori vuole le sue dimissioni. Paolo, ti posso firmare la delega?
Ma non so se il 90% sarebbe, vuole le dimissioni,
esatto. No, a me non sembra questo,
no,
amico mio.
Esatto, non lo so, però vedete, io di questo ne sono anche un po' contento. In Italia in questi anni abbiamo spiegato il calcio, alcuni l'hanno spiegato in maniera un po' troppo semplicistica, c'è attribuendo sempre a una persona, a una persona i problemi. Quindi quando c'era Allegri era Allegri, adesso c'è Motta e Motta, io ho un po' una visione diversa, però chiaramente quello che in questo momento è in ballo è il progetto. Cioè, quello che è in bilico non è Motta. Motta sì, magari pagherà lui, ma è il progetto, perché ha giustamente ragione lo spettatore che ci ha detto ragazzi, ma noi abbiamo fatto fuori tutta una serie di giovani che avrebbero potuto costituire l'ossatura di una Juve diversa per giocatori che dovevano portarci a vincere. Non abbiamo comprato con Miners, Douglas Lewis e Nico Gonzalez. Non fai una campagna acquisti di 160 milioni di euro per iniziare a essere competitivo, al minimo. Dopodiché, attenzione, perché ci sono ancora 12 giornate di campionato, quindi il calcio poi è strano. Magari fra 3 settimane siamo qui a dire, oh, però guarda un po' cosa è successo.
Sai chi chiedo, quindi, giro questa domanda? A chi stamattina mi ha scritto tra i primi, in 2 settimane abbiamo buttato la stagione. Ce l'abbiamo al telefono perché voleva intervenire, ci mancherebbe, questa è la sua seconda casa. Massimo Pavan, tutto Juve, ciao.
Ciao Massimo. Ciao a tutti. Buona giornata.
Me l'hai scritto in brasiliano, buttao, abbiamo buttato, cioè adesso noto la sfumatura.
Buttao, sì, perché è dedicato a Bremer, che quando si è fatto male lui ci dà l'indicazione.
Ah, ho capito.
Di come sarebbe andata la stagione.
Massimo, Motta prova vergogna, il minimo, turnover, solo cagate. Il virgolettato, perché ha detto anche questo,
è
vero?
L'ha detto lui,
sì, certo.
È la cosa che mi è rimasta più impressa.
Ti sei sentito tirato in ballo? Abbiamo tutti questa,
ecco, è vero, scusa Massimo, intervengo solo per dire questo, che mentre Vergogna ha fatto oggi il giro dei titoli perché ci soddisfa, diciamoci la verità, quando vediamo qualcuno che si fustiga,
sì,
è bello, io ho sentito
il grande fratello Motta,
umanamente Motta. Io ieri sono tutta la vita dalla parte di Motta, perché ho visto una persona in difficoltà. Però è gravissimo che uno, rispetto per me, io ieri mi sono fatto questa domanda. Scusate un attimo, ma se è un problema di determinazione e atteggiamento,
sì,
e se ragionare sulle scelte di formazione è una cagata, ma perché paghiamo milioni di euro agli allenatori? Ma perché?
Interessante,
cioè,
Massimo.
Ma mettiamo uno che più o meno frusta i giocatori e fa la formazione che pensa, perché se tu da allenatore non vuoi più discutere le tue scelte, ma tu stai dicendo che il tuo mestiere è quello solamente del motivatore, mettiamo un motivatore,
mettiamo Pavan ad esempio, ce l'abbiamo noi al telefono. Ciao Massimo, eccoti.
È tutto vero quello che si dice. Ieri sera penso che si sia toccato un po' al fondo, però si può sempre scavare giù, quindi vediamo lunedì se si riesce ancora a scavare oppure se si tenta piano piano di risalire. Però diciamo che il pareggio, che poi si è tramutato in una sconfitta ai rigori, è la continuità di quello che abbiamo visto spesso quest'anno contro le squadre
di questo tipo. Bravo, anche tu sei dell'idea che non è la prima volta.
Non è la prima volta. L'atteggiamento poi è stato più negativo, perché comunque non era una partita che potevi, cioè era da dentro e fuori, no? Probabilmente se ci fossero stati supplementari potevi anche portare a casa, però non lo so. Però indipendentemente da questo, il primo tempo è stato vergognoso, perché poi quel lancio alla fine del primo tempo dove il giocatore Konaté colpisce il palo, cioè quello è veramente da calcio che giochiamo noi, il lancio lungo, la gente che si guarda, poi Nico Gonzalez che non sa perché era lì e tiene in gioco tutti, cioè c'è qualcosa che non va dal punto di vista della concentrazione, della cattiveria, cioè non è che sono obbligati a giocare, chi non se la sente di portare questa maglia, cioè, può anche farsi da parte, ci metto Pietrelli della Next Gen che sta facendo bene, cioè non me ne frega niente. Cioè io voglio vedere gente che corre, gente che lotta, gente che cerca di vincere i duelli. Cioè ieri ha giocato l'Empoli, il primo tempo c'aveva 5-6 giocatori che giocano poco, nel secondo tempo ha tolto Ismaili, ha messo Golicic, che per non farlo, perché puntavano anche a loro al campionato. Cioè, non puoi fare delle figure così, ma io dico anche per i giocatori stessi, non riconosco più molti dei giocatori, spesso cambiato rispetto alla prima parte del campionato, è un
diverso.
totalmente diverso. Su Cobb Manners, io mi ritengo responsabile anche dell'aver avallato l'acquisto. Io sono, cioè, per questo devo chiedere scusa, però io pensavo fosse un grande giocatore.
Poi, posso dirvi la mia su Cobb Manners? Non lo dico in modo strumentale. A mio avviso, per difenderlo, mettendolo in campo in quel modo, è nel reparto e del giocatore che patisce di più i deficit tattici della squadra. Lo dico ancora a difesa, quelle poche cose che possono portarlo a difendere. Ieri non lo voleva salutare neanche Cobb Manners, Motta, uscendo. Io nei panni di Cobb Manners sarei arrabbiato con me stesso, ma non sono così scarso. In questa squadra non sono il più scarso, per farvi capire lo stato d'animo dentro, ma sono arrabbiato col mio allenatore che mi sta difendendo.
Uno può essere scarso o non scarso, però se sbagli gli stop, sbagli i passaggi. Ieri, ad esempio, Nico Gonzalez, che non è un giocatore scarso, abbiamo visto in Argentina, non è un giocatore scarso, ieri non ha fatto un passaggio giusto.
Quindi Massimo, cosa vuol dire? Che non sono sereni.
No, ma non saranno sereni forse perché non sono giocatori che possono portare quella maglia. Cioè, non lo so, cioè, bisogna anche capire, cioè, non tutti possono indossare la maglia della Juve.
Però sono troppi, cioè ci è andata veramente male questa stagione, o sono troppi gli esperimenti?
Vabbè, può essere anche che, come è successo con l'anno di Del Neri, che ci siano giocatori che non sono adatti e poi gioco l'anno dopo si risvegliano. Tutto può essere, bisogna fare le scelte giuste. La stagione non è finita, perché puoi ancora peggiorare, o puoi anche migliorare, perché poi dopo... Sai, come dicevate prima, il calcio è strano, sai, magari non credo che sia il caso, però magari da
qua... Con queste premesse ho dei dubbi, ma l'esperienza la mia finisce un attimo prima di questa affermazione.
No, ma dipende da loro. Cioè, secondo me, se questa squadra giocasse tutte le partite come ha giocato il secondo tempo con l'Inter, ci potremmo ritenerci una tifoseria che quantomeno esce dal campo sapendo che i giocatori hanno dato tutto. Purtroppo non riescono, o non sono capaci, non ce la fanno. Quindi si alternano il primo tempo di Cagliari, insomma, è molto bello, al secondo tempo di Cagliari bruttino, al primo tempo di ieri orrendo, al secondo tempo di ieri sufficiente, al primo tempo col PSV Eindhoven sufficiente, al secondo tempo con l'Eindhoven orrendo, cioè... Continuiamo ad andare avanti così.
Massimo, da casa oggi in modo costruttivo, lo ammetto e faccio, do i meriti agli ascoltatori, non i meriti a Radio Bianconera, perché è farina del loro sacco, sta emergendo questo. Però non pensiamo, abbiamo già sbagliato in passato, no? Abbiamo cacciato allenatori dopo un anno che hanno vinto solo una Coppa Italia piuttosto che solo uno scudetto, ok? Con altre gestioni aziendali e societarie. Oggi mi aspettavo via Motta, anzi qualcuno dice: Paolino, devi fare questa domanda, quando te ne vai, no? Elegantemente, e non penso che sia la strada giusta, e non è questa la domanda, non compete a noi, chiaramente sa benissimo l'allenatore e la società che è un momento di forte difficoltà. Ti chiedo, stanno dicendo non pensiamo di dover cambiare l'allenatore, anzi qui manca la società, va rafforzata la società o va cambiato tutto, non lo so, metto insieme tante cose, ma non commettiamo l'errore, diamo fiducia a Motta 3 anni, i suoi 3 anni, che poi saranno 2, che poi sono 1. La Juventus può stare così con le mani in mano ad aspettare quello che capita? Poi soluzione va presa a prescindere a giugno, difficile da prendere ovviamente.
No, la Juventus non può stare a aspettare, la Juventus deve vedere dei progressi, cioè se da qui a fine campionato e con il mondiale per club vedremo dei progressi, sì, se non ci saranno progressi, no, la Juventus rimane fuori dalla Champions League e non mostra progressi da qua alla fine del campionato, se i giocatori non seguono più l'allenatore... Probabilmente a fine anno
esonero. Secondo te un allenatore che può dare le dimissioni, Massimo?
Secondo me potrebbe anche essere. Da quello che sento, non credo che verrà. Io credo che rimanga sicuramente fino a fine stagione.
Anche poi, secondo me.
Se c'è un crollo verticale, quello può essere un altro discorso che si analizzerà al fine della stagione. Il fatto dell'anno scorso di Allegri è stato dovuto al fatto che aveva mandato quel paese la dirigenza all'ultimo, fate serito, ma
certo, certo.
Penso ancora a quelle scene ridicole dopo la finale di Coppa Italia.
Massimo,
ha mandato quel paese un po' tutti, non solo la dirigenza.
Oggi un collegamento un po' così, di cuore, tanti cuoricini sfregiati da questa ferita. Ieri i calciatori sembrava quasi che stessero remando contro l'allenatore, sì o no? Ci scrivono da casa.
Io li prenderei a calci nel sedere.
Una citazione lippiana. Tu, Paolo, remare contro esiste nel
calcio? Non capisco il concetto, nel senso che i giocatori possono non riuscire a praticare il gioco di un allenatore e possono non avere un grande feeling umano con l'allenatore. Sinceramente, ieri la squadra nel secondo tempo ha fatto di tutto per vincere. Io sono più preoccupato da quello. Avessi visto una squadra che per 90 minuti era coerentemente quella del primo tempo, direi, vabbè, hanno staccato la spina. Ma noi nel secondo tempo ci abbiamo anche provato, e quello, abbiamo avuto le occasioni. E avendo le occasioni, ecco gli squilibri di questa squadra, abbiamo concesso palle gol a loro. Noi due minuti dopo il pareggio di Thuram, che lì dovevamo mangiarceli.
Ma lei si trova di fronte al nostro portiere.
Cambiaso salva su un cross dove erano in due liberi.
Finale quindi, primo tempo, quindi, palo del,
quando
dell'Empoli.
Quando a Motta si fanno le domande sulla tattica o sulla formazione, non sono cagate. E questo è il punto. Perché vuol dire che veramente non hai guardato la partita. Facciamo che non mi spieghi il primo tempo, ma spiegamelo il secondo.
Le cagate del secondo tempo.
Perché non abbiamo vinto? Perché noi al 20° del secondo tempo abbiamo pareggiato. Avevamo 25 minuti più recupero per vincere la partita e siamo andati vicini a vincerla esattamente come loro.
Massimo,
e questa è la spiegazione.
Grazie Paolo. Massimo, grazie. Noi continuiamo a leggere tutto Juve e capiremo bene di più quello che non saremmo riusciti a fare oggi con te. Ti chiediamo anche un po' scusa.
No, ma di che? Ci mancherebbe. Voi.
Ciao Massimo, ciao, grazie. Massimo. Tutto ciao. Juve, tenetelo sempre aperto perché adesso Massimo va lì e ci aggiunge quello che non ha potuto dire. A tra poco, ricominciamo da qui e non dite cagate da casa, mi raccomando.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, voi dovreste stare in questo studio quando i microfoni sono spenti.
Perché Antonio Paolino mi ha dato una notizia molto interessante.
Quale?
È molto interessante.
Quale?
Che la prossima Supercoppa torna in Italia.
La prossima Supercoppa torna in Italia.
Con tutto il rispetto.
Spiegala. Io ti do notizie.
Io penso che, allora,
così,
è molto interessante quello che dici. Allora, io ieri,
per non sapere
né leggere né scrivere, ho pensato ai dirigenti di Mediaset che si saranno detti, giustamente, cavolo, c'era Juve Bologna, si sa che la Juve fa gli ascolti di più di tutti, Empoli Bologna non farà gli stessi ascolti. Io
quella sera ho già prenotato teatro.
Ma se fosse casomai l'Empoli finalista, che potrebbe anche essere, e quindi
arriva seconda.
Chi arriva in finale va a giocare alla Supercoppa. Quindi per noi ulteriore danno, perché a questo punto noi per fare la Supercoppa dobbiamo arrivare secondi in campionato.
Quindi siamo fuori dalla Supercoppa, io ho già prenotato la mia settimana bianca.
Quindi.
Ma la cosa bella che posso raccontare è la seguente, l'aneddoto. Esce da Versa, il confronto per me arricchente, contento. Non ho seguito la conferenza perché c'era un po'
di casino, di robe da scrivere.
No? Devi stare qua, devi metterla là, un po' come il parcheggio della macchina. No? C'era un po' di agitazione, Tu hai conosciuto quegli ambienti e quindi...
No. Tra l'altro Juventinissimo Salvi, Ci abbiamo avuto ospite al canale,
sì.
Non te lo ricordi?
Non me lo ricordo.
Juventinissimo.
Ma al di là di questo, arriva da Versa e gli faccio questa domanda... Senza fargli i complimenti, non me la sono sentito, però se li sarebbe meritato.
Assolutamente.
Due ragionamenti. Uno, ma l'allenatore, pensando al mio Motta, l'allenatore quanto incide in un momento positivo o negativo? Che è un modo per fargli i complimenti. Sei passato, quanti meriti ti dai? Se non hai i giocatori, non vai da nessuna parte. Lui che si è qualificato contro la Juventus.
Con le riserve. In gran parte.
Uno. E quindi do ragione a chi punta il dito sulla squadra, però aggiungo io, l'allenatore li deve mettere nelle condizioni più semplici, lineare, adatte alle loro caratteristiche. Ecco perché sollevo un po' di più il dato riferito all'allenatore. Seconda cosa, perché mi passano così, mi passano così, ma ci ha pensato che rischia di andare a Riyadh? Forse non gli ho detto che potrebbe andare a Riyadh senza rischiare. Sa che è la seconda persona che me lo dice stasera, dopo il mio presidente che mi ha detto portami a Riyadh, che sono almeno 8 milioni. Sapeva già i milioni. Sapeva
quindi,
già i milioni.
In qualche maniera ci aveva ragionato.
Solo partire. E lì abbiamo detto, e lì il collega di Mediaset dopo ci raduna e ci fa: io penso che verrà sfruttata, no, l'opzione da parte della Lega di non andare a Riyadh, perché non ci vogliono senza Juve, sicuramente Milan, una tra Milan e Inter.
Sì.
No? Se va, esce anche il Milan, Inter, diciamo Atalanta o Napoli. Bologna.
Sì, vabbè, però in ogni caso
attenzione, mancherebbe... attenzione, Inter campione d'Italia. Italia.
Napoli, Atalanta
Inter
seconda.
Campione Coppa Italia. Sì. Vanno Bologna e Empoli.
Ed Empoli.
Forse vanno sì. Bologna ed Empoli. Quindi, quindi capite che restano in Italia. La fanno Italia. Un trofeo Moretti che torna di moda subito per ubriacarsi. Ma chi se n'è? Chi se n'è? Perché ci sono tanti messaggi. Io fra un po' ci collegheremo con Mimmo Celsi. Perché...
Ah, oggi la domanda è molto semplice, Mimmo. Spiegaci tutto.
Spiegaci tu.
Spiegaci tu perché non...
Non ha sensazioni positive, ma già i giorni prima. Sono arrivati solo una settantina di messaggi, proprio orora. Direttore, dopo la vergogna di ieri, oggi in borsa mi aspettavo una caduta del titolo. Invece, dopo un'apertura in ribasso, vedi, sono diventati anche esperti. 5,22, alle 13 ha recuperato tutta la perdita ed in guadagno dello 0,78%. Quindi...
Ma io non sono esperto, ma guardate che la borsa non è così legata esclusivamente ai risultati sportivi. Certo, è un danno, è evidente. Ma a volte ci sono delle ragioni diverse.
Esatto, e qualcuno le chiama Antonio Conte, Antonio Conte. Con un campionato ancora da finire, con un mondiale per club da cominciare a giugno, con un ritiro striminzito all'inizio del campionato con due giornate di differenza rispetto all'altra, se c'era da fare un cambio era da fare a gennaio, altrimenti rischiamo di fare un brutto anno. Prossimo, Jack... Cambiare allenatore non ha senso ora, non pretendere lui senza meritarlo come i giocatori, citazione Motta. Pierre, Thuram è una bella mezzala e lo fa giocare mediano dove fa fatica. Avevamo trovato un centravanti e lo fai giocare ala, parla di Colo. Locatelli in questo momento è l'unico che gioca a calcio e lo metti in panca, su questo sono d'accordo. Ieri totalmente. Non dovevi metterlo in panca, ma dovevi giocare a tre e Kumanes al posto di McKennie. Mi prendo questa possibilità creativa. Io credo che la parola di Motta stavolta avranno l'effetto di una scossa alla squadra.
Speriamo.
Speriamo.
Allora avrebbe fatto una cosa molto positiva. Se l'effetto è positivo, visto che abbiamo ancora tanto da giocarci, bravo, io spero proprio di sì.
Un giocatore che per autolanciarsi si tira goffamente il pallone in faccia, tutto tecnicamente come lo definisci, non scarso, ma in quel momento ha fatto una cagata, è sfigato ed è non sereno, terribilmente non sereno. Con le dovute proporzioni, a mio avviso, tecnicamente è il più dotato là in mezzo dopo Colomani, se volete sapere la mia.
Allora, diciamo a tutti,
Sì.
Oggi si può usare il termine cagata, da domani non lo usiamo più, però oggi più. Ancora, perché 24
hai detto, hai detto una cagata.
24 ore si può usare, visto che Thiago Motta l'ha detto.
No, lui è un bidone, Gonzalez un mezzo bidone, in quanto perlomeno gioca, Marco da Modena. Tutte le volte sembra che si debba vincere o passare il turno, poi nel momento decisivo ci si scioglie e tanti vocali.
Buongiorno direttore, buongiorno Paolo.
C'è una signora.
Antonella. Volevo sapere una cosa, ma mi potete spiegare in che consiste questo benedetto progetto? Perché alcuni di noi, anzi tanti di noi, non riescono a comprenderlo.
Paolo.
Beh, il progetto...
Non è la prima che si chiede il progetto. Cosa maschera questo termine?
Provo a sintetizzarlo. Il progetto era svecchiare la squadra, vero, fatto. Economicamente ritornare sostenibili anche con la rinuncia a ingaggi pesanti, fatto. Vedi l'uscita di Rabiot, l'uscita di Chiesa. E naturalmente, visto che ti chiami Juventus, entrare comunque tra le prime quattro del campionato e... era stato detto anche, credo, nelle relazioni di bilancio, arrivare negli ottavi di Champions e possibilmente, naturalmente, vincere la Coppa Italia, con l'idea che la Juve sarebbe tornata a dei livelli alti progressivamente. Cioè nessuno in società quest'anno ha parlato di scudetto come obiettivo ineludibile, ma l'idea era che si costruissero le basi per tornare a essere competitivi e lottare quindi per lo scudetto in tempi brevi. Credo che il progetto fosse quello, quindi più giovani, quindi carta d'identità ringiovanita, e questo è successo, ingaggi meno pesanti e costruzione della competitività, diciamo così.
È una squadra che giocasse meglio a calcio. Ah, beh, qui questo, non vediamo neanche il gioco minimo.
Era
il basic, la versione
basic.
Stato,
come dire, forse anche la ragione prima del cambio di allenatore.
I giocatori, l'allenatore, la società. La somma deve fare 110 e lode per andare benissimo. La squadra ha dei difetti. L'allenatore... con quei difetti li deve limitare, non li deve esaltare, secondo me. Ma non porta a diventare il capro espiatorio Thiago Motta, ripeto la mia equazione. Porta a dargli la giusta, il giusto peso. A mio avviso, la squadra, la linea dritta, non la vede. La vede molto contorta. Devi fare così, devi andare a destra, devi tagliare, devi andare in mezzo al campo. La percezione, quando facciamo colpo di tacco in diretta, da Roma, è: Antonio, tu che sei allo stadio, una visione più ampia, ma che bello vedere Cambiaso in mezzo al campo, che scala, che va lì. Punto. È bello vederlo, ma non è efficace, perché poi non riceve il pallone, perché poi gioca in modo limitato.
Lo perde. Beh, ieri.
E quindi apre la corsia a sinistra, e quindi mette in difficoltà Cummanes, che a quel punto vede, scala e va dall'altra parte, dove non riceve pallone. Ma non per difendere Cambiaso, Cummanes, eccetera. E quindi decentri i due attaccanti. Cioè, vi rendete conto che noi potremmo dire oggi avessimo vinto, però il duo là davanti non esagera, non serve. Serve solo Colomani, quindi ne scaricheremo uno. Quindi daremo ragione a Motta. Cioè, ci sono tante situazioni che vanno in cortocircuito. Per me, e non solo per me, magari le mie orecchie sentono bene quello che voi non sentite, perché non siete a volte dove sono io, la squadra non sa esattamente che cosa fare e quando farlo. Sono dei brocchi? Però 123 milioni li devi valorizzare allora con un 4-4-2, con un 5-5 e basta. 5-5-5. Purtroppo è un film già visto. Vocale, Yves.
Ciao Roby da Verona. Allora, parliamo di percentuali. 20% colpa di Motta, perché forse non ha la personalità per guidare un gruppo come la Juve. 80% colpa della società, perché come diciamo da sempre,
Scandalino
e Ferrero di calcio non capiscono niente. Elkan è un oggetto estraneo e purtroppo in un palazzo, quando mancano le fondamenta, il palazzo viene su male, se non crolla addirittura. Quindi la società deve essere, e Giuntoli poi, vabbè, di conseguenza paga anche i suoi errori, e quindi la società è la principale responsabile. Ciao ciao.
Direttore Paolino, posso chiedere una cosa? È sempre colpa di Motta, vero? Per tutto? Grazie. Assolutamente no. Ho detto esattamente l'opposto. Ho detto però, non sminuiamo neanche le responsabilità di Motta, che ha il compito di semplificare il compito di quelli che non sono capaci a seguire le sue lezioni. Cioè il prof universitario che scrive formule, si gira e vede la squadra pallida, vede gli allievi pallidi, probabilmente deve riprendere da capo, cancellare, dire x più y uguale e scriverlo in modo corretto. Io più di questo non so aggiungere, a dire il vero. Altro vocale.
Buongiorno direttore, Ale Dall'Entate. Ma i tifosi che dicono abbiamo venduto Nicolussi, Ovella, Fagioli eccetera per prendere questi, ma io li vorrei andare a prendere uno per uno, perché sono sicuro che il 95% di questi erano gli stessi che l'anno scorso mandavano i messaggi soliti, ho scritto via via, non è da Juve. Troppo facile parlare a posteriori, quindi bisogna anche fare un piccolo esame di coscienza quando si fanno queste affermazioni, perché dopo siamo bravi tutti. Ad esempio, una settimana, anzi un mese, che sento quasi tutti i tifosi, ma anche molti vostri commentatori, dire Turan deve giocare sempre, Vlahovic e Kolo insieme non giocano mai. Ieri abbiamo visto Turan e Kolo e Vlahovic insieme, è andata bene, non mi pare.
Sono d'accordo su questa parte di discorso, ma perché parlare di società nominando Ferrero? Il dubbio che viene a qualcuno. Chissà quanti dubbi. Noi adesso spegniamo il microfono di Paolo Rossi, di Antonio Paolino. Canta, suona e balla il nostro Mimmo Chelsea. Buongiorno.
Buongiorno, come canta, suona e balla?
E non un po' come a Sanremo.
Mimmo, oggi Mimmo, la trasmissione è facilissima. Allora, sono le 13:21.
Hai 9 minuti,
parla. Noi non vogliamo neanche farti le domande.
Dai, fatti una domanda, ci devi spiegare una risposta.
È come quando uno va...
Tanto ti leggiamo.
Credo di non andare da 57 anni dal confessore, no? Ah. Però, Mimmo, che peccati abbiamo commesso?
Ma perché mi vuoi far dire qualcosa che non voglio dire? Cioè, io mando un messaggio a Antonio Paolino stamattina, poi gliene mando un altro qualche minuto fa.
Non ho letto.
Aspetta,
lo leggo in diretta allora, dai. Vabbè.
Quello che ci diciamo in privato resta fra me e lui. Allora.
Semplice. La squadra, cosa fa la squadra? Perché mi è scritto la questo, ma non leggo.
Me, oggi la squadra per me non è con Motta, nessuno della squadra, punto. Cioè, Motta ieri dice delle cose che io condivido in parte, ma per me oggi la squadra non è con Motta. Motta della squadra non ha nulla in mano. Cioè, quando lui dice giocatori chiedono ma non danno, la domanda che mi faccio io: tu cosa hai dato ai giocatori? Io sarò chiaro, cioè a me dispiace.
Tu vivi lo spogliatoio, vivi quelle situazioni belle o brutte quando si creano.
Io le vivo queste situazioni, ragazzi, ed è complicato veramente. Cioè, quando io vedo che una squadra del primo tempo fa quel tipo di prestazione, Cambiaso non è il Cambiaso di qualche mese fa, e Cup Miners non è quello che abbiamo ammirato all'Atalanta. E tu, Antonio, poco fa hai detto una cosa che io ho condiviso: la colpa è di Motta. E io al posto di Cup Miners sarei arrabbiato anche io. Tu hai giocato a calcio, io perciò ascolto quando dici delle cose, no? Io sarei arrabbiato con me stesso, io Cup Miners, perché io mi sono in qualche modo
prestato
ad un gioco che mi sta andando contro e non punti i piedi per terra. Cambiaso accetta determinate condizioni e sta facendo una magra figura. A centrocampo Thuram, che è l'unico giocatore, allora la rossa dovrebbe essere Thuram più altri 10 per me oggi, ma io vedo Thuram che lo utilizzi una volta sì e sei no, poi va in campo e fa quelle giocate, perché la giocata di sera è poesia del calcio, perdonatemi.
Mamma mia, se mi annullavano quel gol lì, torniamo a parlare un po' di campo, sì. Vedere quello lì che si camuffa, si alza, guarda,
no, sarebbe stato troppo.
L'avremmo toccato il fondo, però quella è poesia del calcio. Poi qualche secondo dopo ne fa un'altra di giocata, ancora più bella, che gli riesce male, gli viene male. Ma questo è un giocatore stradominante. Allora, poi io ti dico, spifferi, sai, ogni tanto qualche spifferuccio esce, e ha litigato con uno, ha litigato con un altro, lui va lì ai microfoni e dice la colpa è mia, però dopo due secondi dice... C'è gente che deve, ma mister, ma tu
che pretende? Cosa voleva dire lì? Lo chiedo a entrambi. Mimmo, c'è gente che pretende, cioè c'è una squadra che pretende senza dare il posto, di battere un rigore, di parare. Io ho visto Perin imbarazzante dopo un minuto con quel giochettino sulla linea di fondo. Poi molti colleghi parlavamo di tutta la squadra, ma si è salvato.
Fai parlare Mimmo, vai, che vai. Sorride, Mimmo sorride, tutto.
Sorride,
vai,
sorride,
vai,
Mimmo, è vero.
Sorrido, ragazzi, io queste situazioni le ho viste sulla mia pelle. Io che vi devo dire? Cioè, ragazzi, c'è poco da dire. Allora, per me oggi i segnali sono questi. Per me la squadra in questo momento ha detto chiaramente... In campo, tu Motta puoi dire quello che vuoi, noi andiamo di testa nostra, perché due sono le cose: o la squadra non è convinta di Motta, o Motta ha litigato con tutti. Io purtroppo non lo so, cioè più voi che state a Torino me lo potete dire, però per me il segnale è inequivocabile. Ora, che noi vogliamo dire, vabbè, ma la stagione sta andando male perché i giocatori sono scarsi. Allora, Cup Miners l'anno scorso non è il miglior centrocampista d'Europa. Douglas Lewis in Inghilterra faceva un pochettino uno di quello che era i dominanti. Thuram in Francia sembrava essere un padre eterno. Cambiaso aveva avuto una crescita,
era partito anche benissimo
ed era partito anche bene. Cioè, io ne ho citati quattro, mi fermo qui perché sennò dopo devo andare avanti e la cosa diventa ancora più drammatica. E allora c'è un problema. Allora, se i giocatori sono scarsi, accettiamo, sono scarsi i giocatori, tutto a posto, me lo devi dimostrare.
Questi perché giocatori, seppur scarsi, avrebbero potuto dar di più con regole più semplici? Secondo me sì, ditemi voi.
Se la regola fosse sono più scarsi, ma scarsi, ragazzi, però attenzione, ci riferiamo alla Serie A, che quando dire scarsi significa che è un giocatore che quantomeno in Serie B fa la differenza, attenzione, sono scarsi.
Però io non penso che siano scarsi, Paolo?
Non lo penso nemmeno io.
No.
Perché il secondo tempo, Antonio carissimo, tu che hai giocato a calcio, io
no, adesso non è che abbia giocato a chissà quali livelli.
Adesso sta facendo diventare persino Antonio Paolo un calciatore
che può giocare in questa Juve, giocherebbe molto meglio.
Piuttosto di tu, Paolo Rossi, che sei l'omonimo di un campione del mondo.
Tu che hai vinto
bravissimo.
C'è un limite a tutto, Mimmo.
Però sarei arrabbiato col mio allenatore. Mi sarei arrabbiato col mio allenatore.
Bravissimo, ma poi un'altra cosa su cui voglio andare a battere. Se tu pensi di essere scarso e quindi non essere adatto alla Juve, io allenatore cerco di darti le condizioni per farti giocare. Allora aggiungo una cosa, purtroppo è cattiva quello che sto per dire, sì, ma lo devo dire a ragion veduta. Se io non sono in grado di trasmettere un'idea tattica, cambio, perché mi rendo conto che i miei giocatori non sono adatti alla mia idea tattica, non che io sia scarso come allenatore, io divento un motivatore, divento un
cambio, gestore di risorse. Devo cambiare qualcosa.
Cambio, bravissimo. Questa cosa è accaduta? No. Il secondo tempo, lui che cosa fa? Fa una cosa che io trovo intelligente. Mette in campo i giocatori con più qualità. E di fatto il secondo tempo, noi non facciamo una partita dominante. Noi facciamo una partita dove la squadra gioca a calcio, più o meno un calcio poi. I giocatori che sanno giocare a calcio, ragazzi, ci metto 3 secondi a giocare insieme, tu a me, io a te,
metti un pallone in mezzo, certo.
Ok, ma abbiamo reagito di nervi? Io non ho visto il gioco del calcio. Poi vogliamo parlare di gioco, quale gioco? Noi in difesa soffriamo come dei matti, cioè quando ci attaccano
con le defezioni, naturalmente. Chiarissimo, Mimmo, i minuti passano, ti chiedo scusa, oggi sarebbero tanti temi e le ore di stare insieme. Mimmo, spiegaci perché duriamo solo 30 minuti, grazie mille. Io ci aggiungo il dato, ce l'avevo di ieri, un piccolo approfondimento con te l'avrei fatto. Siamo arrivati a 14 giocatori e 26 guai muscolari per un totale di 430 giorni di stop in tutto.
Allora ti devo rispondere in 3 secondi. Uno, non mi sembra che duriamo 30 minuti perché il secondo tempo di quella forza fisica non la fai. Quindi no. Non è una questione di durata. È una questione di intensità mentale, di intensità fisica dettata al tipo di gioco che riesco a produrre. 3, gli infortuni, lo dico a chiare lettere, hanno una serie di motivazioni, l'ho detto tante volte. Però chi è che si è fatto male più volte? Douglas Luiz si è fatto male, ricordatemi un attimo, Cambiaso. C'è gente che ha delle problematiche, probabilmente di origine posturale, probabilmente di origine di una serie di recidive legate a qualche altra situazione. Non è nemmeno così semplice. Soprattutto se sei corto di rosa e alla prima disponibilità utile li devi mettere in campo. Quindi, con tutto il rispetto, gli infortuni, Paolo, facciamo una puntata a parte la prossima settimana, se ti va, tanto io non c'ho niente da fare, sto qui, possiamo fare una puntata a parte, ne parliamo degli infortuni, ma gli infortuni sono un mondo a parte.
Cioè, ne parli solo con Paolo, capito?
Bravo, Mimmo, sa che certi argomenti. Mimmo, hai capito? Sei stato perfetto.
Per parlare di infortuni, vi lascio voi due.
Quando si parla di cose serie, ci sono
di
io.
Di infortuni
hai
con
fatto
Paolo,
bene,
di
Mimmo.
Calcio e di giocatori con me.
Ti ringrazio, Mimmo, ti ringrazio, perché questo mi consentirà di chiedere l'aumento.
Esatto.
Dirò all'editore, hai visto? Quando voglio parlare di qualcosa serio, parlo con me.
E infatti, l'allenatore di questa radio, il direttore, commette 2 errori. Dare ancora possibilità a Mimmo Celsi di intervenire, così come a Marocchino, cioè continuare a perseverare sui loro commenti. Va bene, ti faccio ascoltare un vocale che mette d'accordo tutti. Vai, Yves.
Allora, intanto parto da questo assunto, che quando ci sono queste situazioni la colpa deve essere distribuita tra tutti gli attori che fanno parte
in quali percentuali?
Del palcoscenico. Ci ho premesso, io insisto su un aspetto che avevo già fatto presente in altri messaggi. Quando tu praticamente non ottieni niente tecnicamente dall'acquisto dei tre pezzi che ritenevi i migliori per far cambiare volto alla squadra, vuol dire che c'è un errore di fondo tecnico e un errore di valutazione imperdonabile. Quindi
nell'acquisto o nella gestione?
Il mercato è tutto da rifare.
Io qui non mi trovo totalmente d'accordo, ormai avete capito. Mimmo, una risposta e poi ti lasciamo andare a correre.
Uno, sono d'accordo sulla divisione delle responsabilità, cioè certo. Anche ieri sera io capisco le parole di Motta in prima battuta, le ho anche accettate, francamente gli ho fatto anche i complimenti, perché lui parla di vergogna e si assume delle responsabilità.
Si sarebbe vergognato di fronte a un 1-1 con l'Empoli ieri, fosse solo di campionato, Paolo?
No. Ma fossimo passati ai rigori? No.
Fossimo passati ai rigori? Bravo. Fossimo passati ai rigori? Noi in questo momento possiamo fare questo. Dai. No, non va bene. Non va bene.
Allora vedi,
perché
allora,
la squadra è quella, devi far uscire il problema. Dai.
Parliamo calcese. Allora, il problema è la gestione dei giocatori. Cioè, io un giocatore non lo posso gestire. Allora, 39 capitani. Cioè, io scusatemi, do un numero a caso. E ieri sera un altro capitano ancora. Chi è il capitano che domani mattina deve andare ad aggiuntoli a lamentarsi?
Quello che allora, è in panchina.
Fanno tutti. Fanno 6-7.
Bellissimo. Io voglio fare il polemico, ok? O chi è il capitano che domattina risponde al telefono di Elkan? Elkan non chiama, non è lo zio. Ma Elkan non chiama. Quindi chi risponde al telefono di Elkan? Terza domanda. Gestione dei giocatori. Scusatemi, ma se un giocatore non si trova in quel ruolo... e magari te lo fa anche capire e ti dice che come stiamo giocando non ci troviamo bene, e tu sai meglio di me, voi sapete meglio di me che quasi tutti si sono lamentati di questa gestione tattica, perché io dico non mi adatto, cerco di capire come si chiedono i giocatori, cosa mi stanno chiedendo i giocatori, perché questo è calcese. Se no facciamo una cosa, parliamo di 3-3-3, 4-4-4, facciamo la torre del Borgo Rosso, vi ricordate? La torre del Borgo Rosso che fece tre giocatori, ti ho la palla a te, zona 2, B3, B4, B5, è la battaglia navale. Il calcio non è questo, il calcio è un'altra cosa. Allora, se vogliamo parlare di calcio, diciamo che vanno gestiti i giocatori e vanno messi in condizione di giocare. Per me oggi il responsabile, come tutti, è anche Motta, però forse un po' di più, forse.
Abbiamo apprezzato, capito? Adesso non so se parlavi con Paolo o con me, di questo
con tutti e due,
con tutti.
Cosa ormai.
Va bene, molto molto interessante, giudizio equilibrato, un pensiero condiviso, magari non da tutti, ma che deve aiutare a capire meglio, a non puntare il dito solo contro una componente, ma anche a capire che è un momento di forte difficoltà, che non inizia ieri nei 90 minuti.
Posso dire una cosa e vado via? Ma la società ieri dov'era? Cioè,
qualcuno mi ha detto, perché gliel'ho chiesto, lui non ha parlato con la società, ma quale società? E Paolo ci ha dato una seconda risposta. Sì, ha detto
io la domanda l'ho sentita, lui non ha parlato, lui forse prima di arrivare ai microfoni non ha parlato con la società, ma la società secondo me
oggi, lui ha detto di no, mi ha detto di no la società Paolo ce l'ha detto un film.
Però
già visto l'anno scorso,
il presidente della Juventus domani mattina va ai microfoni e parla.
Presidente, amministratore delegato, cioè esatto. Scaravino e Ferrero, ragazzi, non chiediamogli questo, onestamente.
Mimmo, ci vuole un nome e un cognome.
Ci vuole
parlare.
Un nome e un cognome.
Essere credibili.
Non un ruolo.
Assumere responsabilità.
No, ma neanche John Elkan, perché se John Elkan oggi interviene, vuol dire che dà un'indicazione troppo forte per la situazione della Juve.
Assolutamente. Anzi, no? John Elkan ci direbbe, Mimmo Chelsea...
John Elkan credo che interverrà a fine stagione, o se casomai la situazione prendesse una piega adesso, ma
vediamo, ragazzi. Raccogliete, Giuntoli è già intervenuto in questo silenzio, è già intervenuto. Ciao Mimmo.
Con silenzio, sì. Si parla con silenzio.
Noi che non ti chiameremo più.
E senza spiegartelo,
Mimmo.
Parleremo con silenzio.
Domanda che vi faccio a voi: chi è il prossimo allenatore della Juve?
Chi?
Ciao. Chi è il prossimo allenatore della Juve? Buona giornata.
Se si qualifica in Champions, resta Thiago Motta. Ciao.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Paolo Rossi, ultima mezz'ora. Yves, ti è piaciuta questa puntata? Me la conservi? Tiri fuori degli estratti per farli ascoltare agli amici? No, lascia stare, lui segue qualche fiction in questo momento. Abbiamo mezz'ora per stare con voi. Sono arrivati davvero tanti messaggi, continuano ad arrivare. Ripartiamo dai vostri vocali. Liberi, indipendenti, da juventini però, juventini veri.
Ragazzi, ancora Salvatore da Roccarinola. C'è un altro problema, cioè come vengono scelti i giocatori? I giocatori vengono scelti per caratteristiche tecniche, per parametri economici, ma si va anche a vedere la mentalità, cioè come si allenavano, la vita fuori dal campo, da che ambiente provenivano. Si va a scavare, perché ricordo che Paratici andava pure a conoscere le famiglie. A me sembra che i giocatori vengano presi un po' in modo superficiale.
Allora, voglio rispondere a Vito da Pisa, anzi chiedo anche l'aiuto di Paolo, aiuto nel senso del tuo parere. Caro direttore, ma com'è possibile sentir dire se la Juve si qualifica Motta rimane? No, l'ho detto, è vero. Ma se due minuti prima ho sentito dire, e ho detto, che tutti i calciatori non lo seguono e sono scontenti. Assurdo, un po' di coerenza, avrebbe una logica? Però devi fare i conti anche con quello che devi cambiare. Quindi, se accetti il progetto, l'hai scelto, lo tieni, lo conservi, ci vai avanti e pensi che il secondo anno puoi fare qualcosa di meglio. Non abbiamo detto che remano contro, ho detto che è complicato fare le cose che per loro al momento sono difficili. Poi magari in seconda superiore, come dicevamo prima, fai un po' più di esercizio e potrebbe andare meglio, ti salvi in quel modo. Quindi però dai coerenza alla continuità del progetto, perché non puoi cambiare anche i giocatori o prenderne altri per un altro allenatore. Non so se ho aggiunto qualcosa di utile per far capire meglio.
Sicuramente.
So che è una scelta difficile comunque,
però,
rinnegherebbe anche il proprio credo di giunta.
Certo,
stesso.
Però se in qualche maniera Motta ti porta dove tu gli avevi chiesto, compatibilmente a tutti gli errori che ci sono stati, alle difficoltà, agli infortuni e appunto agli scivoloni nelle coppe, io penso che sì, sono abbastanza convinto che se Motta arriva quarto verrà confermato per le ragioni che tu dici. Poi ti potrei fare una battuta molto cattiva
che hai fatto prima.
Che alla Juve ormai se tu non vinci rimani vinci che te ne vai.
Esatto, scudetto
Sarri vince, va via. Allegri vince, va via. Sarri Pirlo vince, va via. Pirlo vince e va via. Qualcosa. Allegri non vince, rimane. Allegri non vince, rimane. Allegri vince, va via. Quindi Motta
non
stia
vince,
tranquillo.
Non vince,
Motta
resta.
Stia tranquillo. Se non vince, resta.
Se la regola è quella, Motta
perché questo
non
siamo
vince.
Diventati, Questo siamo diventati. Ma non oggi.
Cosa brutta.
Non oggi. Dall'ultimo anno di Allegri. Dall'ultimo anno
e c'era
primo
ancora
Allegri.
Un altro presidente, un'altra società.
C'era lui, per Pirlo, per Sarri, per Allegri dopo. Quindi
e difendere. Sapete qual è l'errore? Mi stai facendo venire in mente la criticità più che errore. Lo possiamo dire con rispetto e dal posizionamento giornalistico che abbiamo. Quello di difendere anche in quelle situazioni le proprie scelte. Giusto?
Nel calcio è difficile
rivoluzionare in altri momenti.
È chiaro. La grandezza di Andrea Agnelli qual è stata? Secondo me la più grande è stata rinnovare sempre nei momenti di vittorie.
Esatto.
Cioè, capire che una vittoria non è una risposta, è
una
situazione dalla quale tu puoi uscirne male e quindi ha sempre rinnovato. Rinnovare nelle sconfitte è terribile, è difficile, oggettivamente. Quando noi diamo la prima sentivo il vocale che diceva ma è stato conosciuto la vita di Combiners. Combiners è un serissimo professionista come tutti gli altri, ma non è semplice, si sbagliano gli acquisti, se ne sbagliano tanti, ma quando ne sbagli in un contesto che funziona vai in cavalleria l'errore. Quando quegli acquisti sono determinanti, diventano pregiudicano il futuro. Questo
assolutamente
è il
Direttore, un'obiezione. Il progetto si dovrebbe fare sui giocatori, non sul tecnico. Carlo da Finale Ligure. Però ti risponde chi ha scritto prima. Luca da Genova. Siete lì. Siete Ligure entrambi. Ora, per salvare il salvabile, la società deve essere chiara e confermare Motta pubblicamente, ma soprattutto davanti ai giocatori. E qui vedete che diventano scelte radicali. Nel senso, sono d'accordo che bisogna farlo sui giocatori, ma se l'allenatore non si adegua a quei giocatori, troppo diventa un problema.
La vera domanda alla quale io non so minimamente rispondere, ma Nico con Miners e Douglas Luiz sono stati scelti da Giuntoli o sono stati scelti da Giuntoli e Thiago Motta? Perché io quello che non capisco di questa squadra è che ha una coerenza, che è il 4-2-3-1, che diventa nell'ottica di Motta intercambiabile, a prescindere dai giocatori. Cioè, cambiamo i giocatori e giochiamo sempre nella stessa maniera. Quindi il vero punto è, Motta voleva esattamente quei giocatori per fare il suo gioco, o a Motta va bene qualsiasi cosa, tanto poi dimette lui secondo il suo credo? Tanto... Quella è la differenza. Perché in questo momento chiunque arrivi alla Juve non si trova dei giocatori con uno status cresciuto. Perché ce n'è qualcuno. Cioè, tra l'altro, allora, se io dovessi indicare tre giocatori che quest'anno hanno fatto bene, metto Locatelli, che c'era prima, bravo Motta a rivalutarlo.
Gatti,
che c'era prima e che è un giocatore da Juve, cioè da Juve nel senso che è uno che ha capito cosa deve fare, e con Seisao, che di tutti gli acquisti è quello meno celebrato e meno economicamente dispendioso, che ha fatto uno step di crescita.
Che non sarebbe arrivato, fosse arrivato Sancho, che era la prima
esatto, cioè, quindi per dirti, no?
Assolutamente sì. Io ci aggiungo, mentre parlavi, nell'anno in cui cambi troppo, cambi giocatori, cambi abbassi, fai tutto, cioè questa forte rivoluzione mai vista nella storia della Juventus, così massiccia, dimmi tu se mi sbaglio, comunque al massimo simile a qualchedun altra nel passato,
ma non in questo modo.
Massiccia in questo modo, il troppo storpia, questa è la definizione, storpia, perché dai la possibilità a chiunque di sentirsi autorevole al punto di dire: io sono l'allenatore chiamato, ho carta bianca, c'ho una stanza bianca, arredo come voglio io, tutti i giocatori che mi metti dentro li mescolo, li metto io, i giocatori sono giovani e disponibili teoricamente, in apparenza e subito, ma poi devi fare i conti con quello che il campo non ti restituisce per negligenze che prima della società, prima del mercato, prima di chi parla, passa dagli aspetti tecnici del campo. Perché il giocatore non lo fate troppo intelligente, il giocatore va per il suo contratto, entra, sbaglia il rigore, li tira male. Ah, tra l'altro non prendiamo anche un altro giocatore dell'Atalanta, si faceva il nome di... perché qui li sbagliamo già noi i rigori,
esatto.
Le battute che uscivano ieri sera.
Sì.
Tanto per essere chiari, al di là della battuta, dico, il giocatore bada poi al rendimento in campo, e se non rende il primo anno Platini, non c'entra niente con Koeman, quello, quell'altro, ma se sono tanti a non rendere, quelli che rendono sono quelli che hanno un DNA più juventino degli altri, cioè che sono già la Juventus, io mi interrogherei e interverrei alla Berlusconi, alla, ditemi voi, alla Moggi, sull'allenatore, a dire: senti, rivediamo e correggiamo, facciamo un bel quadretto insieme, si chiama 4-4-2, si chiama 4-2-3-1, ma nel 2-3-1 ci devi mettere assolutamente McKennie dietro, Locatelli qua, Koeman là, oppure Koeman in panchina 3 mesi e poi imparerà. Io la vedo così in maniera un po' drastica, perché se no non sai da dove ripartire. Onestamente, vocali.
Ciao, sono Giovanni da Monza. Io con Giuntoli sinceramente non do tante colpe, perché ha fatto tanti cambiamenti e qualcosa di sbagliato ci sta. Io do la colpa tutta a Thiago Motta. Mi spiace, ma hanno dato una Ferrari in mano, stando nell'ambito Elkan, e l'ha trattata come un tagliaerba, tutto qua e qui. Ciao a tutti.
Questo è molto un bel paragone. Usare una Ferrari come tagliaerba,
devi essere già ricco.
Devi essere già ricco. Devi essere già ricco, ma mi è piaciuta come ci ha strappato un sorriso in questa giornata amara. È vero, però è anche vero che ad esempio Douglas Luiz, che doveva doveva, io immaginavo che fosse un leader, cioè io l'altro giorno ho fatto questa valutazione, no? Prima che Douglas Luiz si facesse male, ho detto ma noi siamo quarti, finalmente da soli, a 8 punti, mancano 12 giornate, non per lo scudetto, era un discorso di crescita, pensando che Douglas Luiz, Nico e con Miners non abbiano quasi dato nulla, no? Se non situazioni sporadiche. Ho detto, pensa ai margini di miglioramento che ha questa squadra.
E questo in cui notevoli. Crede l'allenatore.
Notevoli. E il problema è
accelera
che...
Accelera questa
noi
fase.
Noi non vediamo mai una vera crescita costante. E io credo che questo abbia minato molto le certezze della squadra. Perché, diciamoci la verità, cioè, ma si può scendere in campo con le piccole e avere sempre...
gli stessi problemi.
No, avere sempre gli stessi problemi. È questo che... Quindi abbiamo un gruppo che è anche fragile dal punto di vista mentale, perché vai a fare una grande vittoria con l'Inter e poi vai a Eindhoven, che se giocassi come con l'Inter vinci, e ti prendono a pallate. Non è che esci, ti prendono a pallate.
Ti posso fare questa domanda?
Tempo.
Insieme non ci siamo incrociati post PSV. Anche ieri sera, sempre la mia domanda, ma anche tanti altri riferimenti, perché poi è stato un po' ripetitivo, ma giustamente, cioè non c'erano molti margini per aggiungere ragionamenti. Ma il PSV è stato così superiore alla Juventus? Se la Juventus avesse fatto, sarebbe stato superiore? È stato semplicemente superiore perché è superiore alla Juve? Secondo me no.
No,
secondo
però, me no. Però non è neanche inferiore. Io su questo sono molto
siamo
radicale.
A livello, siamo a quei livelli.
Quando arrivi
lì,
in Champions,
però te la devi giocare diversamente.
Tu puoi uscire, tu Atalanta puoi uscire col Bruges e l'Atalanta 90 su 100 se rigioca quella partita la vince. Tu Milan, se fai una sciocchezza, esci con un Feyenoord che è una squadra in crisi.
Perché il livello
e
è quello.
Il PSV, aggiungo questo, vedi che il calcio è così. Noi abbiamo incontrato il PSV a settembre, il PSV aveva iniziato il campionato benissimo, le vinceva tutte, arrivava da un campionato dominato ed era una squadra consolidata. Abbiamo vinto 3-1. Adesso noi abbiamo affrontato il PSV in crisi nera. Il PSV ha perso, aveva 6 punti di vantaggio con l'Ajax, adesso ne ha 5 di svantaggio. Ieri sera è uscito in Coppa Nazionale, giocando in casa, quindi a dire che noi, però nell'ambito della singola partita, qualcuno mi ha scritto, ma abbiamo resuscitato il 36enne Perisic, ragazzi, nell'ambito della singola partita, il 36enne Perisic è più forte di chiunque dei nostri,
chiunque dei ragazzi,
purtroppo,
e magari questa, il Danilo ecco, poteva tornare utile
bravo,
in qualche partita,
però nell'ambito di un campionato di 38 partite, magari a Juve arriverebbe anche prima rispetto a un PSV. Ma magari però, perché noi dobbiamo anche iniziare a guardarci in faccia.
Certo.
Perché quando i giocatori che devono fare la differenza poi non ci riescono, in qualche maniera ti devi interrogare.
C'è chi fa riferimento a Michael Jordan. Quando i Bulls volevano pensionare la squadra dei record, Jordan li ammonì. Come per dire, lì devi fermare il cambiamento, il troppo. Allora, per la parola Juventus, ripeto ancora una volta, che poteva avere mille significati, è terminata quella notte che ha spazzato via tutta la dirigenza sportiva, cosa che noi tifosi non capiremo mai, sostituita da commercialisti, legali, ed è un po' lungo, però ti leggo. La fa semplice Maurizio da Toronto, forse si è appena svegliato, non so. Io dico solo una cosa, ti ringrazio, non era una critica, se prendi uno juventino vinci, se prendi un interista perdi. Ieri rabbia, oggi delusione, ma da domani, questo è un bel messaggio, Marco da Crema, aiuta anche noi, ogni tanto possiamo scivolare sempre più in basso, ma motivando e mettendoci la faccia, ma da domani tutti uniti per vincere tutte le partite. Io 4 mesi fa a questa radio dissi che ci dovevamo pentire di aver scelto Motta. Io non penso che noi dobbiamo vincere, non è una radio scommessa, puntare non puntare. Si è fatta una scelta, è stato giusto cambiare, però vediamo che cambiare, stravolgere, non avere riferimenti in società, in campo o essere estremisti, tatticamente parlando, portano dei risultati, perché i pareggi, e ieri sarebbe stato un altro pareggio, io lo metto nel piano, nel gruzzolo dei pareggi. Vocali.
Ma direttore, ma di quale umore volemo parlare. Sta squadra fa acqua da tutte le parti, famo schifo, mentalmente giochiamo le partite da schifo, eh? E noi, dopo che abbiamo fatto qualche cosetta di positivo in questo campionato, cominciamo a fare pure le tabelle, ci sta avvicinando, abbiamo dimezzato, ma non le famo queste tabelle, se no sembriamo pure in giro da soli, se diamo, per cortesia, non famo più tabelle, per cortesia, io voglio per cortesia, ma che è una squadra a cui può fare affidamento questa, ma io dico, ma lasciamo perdere, va, c'è forza, forza sempre Juve, no questa però, no questa, un'altra, Lorenzo l'Albano Laziale.
Lorenzo, sei stato spettacolare perché ti sei trattenuto,
sì, molto,
ti
molto.
Sei trattenuto,
pur caricandosi,
ma magari qualche collega ha provato a fare delle tabelle.
Va bene, ma perché ragazzi, che se si parla 16 ore al giorno di Juve, fai anche le tabelle,
ma devi pensare anche a quello che magari altro. Pensano.
Ma perché se tu lunedì sera sei a 6 punti non ci pensi?
No.
Io sono un tifoso anche irrazionale, una parte irrazionale che mi fa sperare di lunedì sera di essere
davanti,
a 6 punti.
Ne ho 3 davanti.
Ma certo, però come dire, non
con
siamo,
questa realtà,
cioè, io voglio dire essere molto chiaro, no? Perché poi ogni tanto se mai ci prendiamo un po' troppo sul serio.
Sì,
non
siamo,
non
stiamo
è, scherzando. Non cioè. Siamo dei politici, Non è che dobbiamo dire una. Cioè, io avevo detto che Motta faceva.
Io ho ragione, tu hai torto.
No. Io dico sempre solo una cosa: che quando si perde, io di madre e padri ne vedo pochi. Questo sì. Questo, cioè, vedo poca gente che dice, mi sono sbagliato. Avevo capito, pensavo che Giunto di Motta facesse. No, sono tutti dall'altra parte. Tutti. Quando l'anno scorso
non dobbiamo spiegare
abbiamo passato un anno
però,
che se per caso
scrivono.
Dicevi, oh, siamo secondi, oh, siamo primi, sei allegriano di qua di là. Ecco. Quindi adesso
usciamo,
mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno dicesse, siccome io non lo volevo Motta, non lo volevo, ma io non mi metto qui a ricordare cosa ho
io
detto,
non pensavo che arrivasse,
cosa
pensavo
ho detto,
al Milan.
Cosa, chi volevo, cosa ho detto, eccetera. Perché tanto chi se ne frega, voglio dire, cioè del mio parere. Ma conta, ripeto, però, di fronte ai giudizi trancianti, no? Per cui era colpa di uno, bastava liberarsi di quello, ed era tutto fatto,
esatto.
Adesso qualcuno dovrebbe dire, forse mi
tu
sono
sai,
sbagliato.
Tu sai quale sarebbe potuta essere la realtà dell'intelligenza artificiale proiettata su questa stagione? Motta realisticamente al Milan, Consensao realisticamente alla Juve. Tu sai che il primo allenatore scelto era un allenatore straniero che allenava, quindi Consensao?
Questo mi giunge nuovo.
Sappi che Consensao sarebbe stato alla Juventus, Motta al Milan.
Avremmo visto qualche giocatore picchiato. No, perché questo è.
E non sarebbe arrivato il figlio.
E non sarebbe arrivato il figlio, magari.
Allora, Andrea da Imperia, voi esaltato il quarto posto, attuale 8 punti dalla vetta, ma avete confrontato i punti dell'anno scorso con questi? 49 contro i 57, il campionato che è scadente. Motta, 0 gioco. Ciao ragazzi, ieri allo scadere dei tempi regolamentari ho detto, almeno questi rigori il VAR non ce li può togliere. Gerardo da Salerno, posso farvi una domanda? Quanti gol abbiamo fatto da calcio d'angolo? Quanti gol abbiamo fatto da punizione? Quanti gol abbiamo fatto da fuori area? Questi sono tre dei problemi di una squadra.
Vero.
Cosa salvereste di questa stagione? Bella questa domanda, riassume non più bella di altre.
Il fatto che debba ancora finire. E quindi la risposta a questa domanda la dobbiamo avere nelle prossime 12 giornate. Se la Juve arriva quarta, non mi ha soddisfatto. Tantomeno mi ha divertito, perché la bellezza di questo gioco l'ho vista solamente in alcuni momenti. Però, salvo il fatto che il prossimo anno, il giovedì sera, siamo liberi. Che non è banale, perché l'idea di fare l'Europa League o la Conference mi terrorizza un po', perché sono juventino e mi piace partecipare a quella competizione. La prossima settimana, quando ci saranno le 8 partite di Champions, io da tifoso starò molto male, perché quella competizione mi piace parteciparci.
Questo. Moltissimi tifosi addetti al lavoro l'anno scorso a fine mercato hanno detto Giuntoli che aveva fatto un gran mercato.
Vero, giusto.
Scusami ragazzi, una domanda, ma possiamo mai cambiare direttore sportivo ogni 2 anni? Via Giuntoli, per chi? Mancano i leader esperti. Oggi mi siete piaciuti davvero tanto. Avete corretto delle imperfezioni dei nostri ragionamenti, li avete ascoltati, li avete modificati, avete trasferito la vostra positività, quel poco che può esserci dopo un'eliminazione come quella di ieri, dopo quelle di prima, naturalmente vi faccio i complimenti e vi lascio nelle mani di Alberto Costa Mauro, il nostro esterno di fascia che sta arrivando. Ciao ragazzi,
ciao, complimenti, ciao a tutti, ciao.
E grazie per i 700 e più messaggi che sono arrivati. Ciao,
ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.